La Camera dei Deputati converte in legge il decreto 135. Stabilisce per legge che tutti i comuni e le province che gestiscono l'acqua direttamente loro, cioè con società tutte pubbliche, dovranno entro il 31 dicembre del 2011 mettere a pubblica gara questo servizio. Le società miste pubblico-private, quotate in borsa, invece, dovranno entro il 2015 essere composte al 70% da soci privati. Il pubblico potrà arrivare al massimo al 30% delle azioni.
Sempre così. Io da 60 anni, sempre così.
A 80 facciano e vennero l'indirizzo.
È vergognoso. E paghiamo l'acqua molto più cara del stratosferico
di tutta,
tutta l'Italia.
Ma noi siamo arrivati qua,
non è via.
L'ultima volta che ho visto venire l'acqua è 15 giorni domani.
Ad Agrigento e provincia sono quasi 3 anni che l'acqua viene gestita da una società mista pubblico-privata e le bollette dell'acqua sono le più alte d'Italia. 445 euro di media all'anno contro i 243 euro che si pagano nel resto d'Italia. In cambio di tariffe così alte avevano promesso che sarebbe finito lo scandalo di un'intera provincia senza acqua. Dopo 3 anni di privatizzazione, a guardare i tetti della città non si direbbe. Le più vecchie cisterne sono ancora fatte con l'Eternit, un materiale molto pericoloso perché c'è l'amianto dentro. E ci sono anche le cisterne invisibili. Questo che sembra un cortile, in realtà...
16.000 litri, sì.
Quindi tutta questa è una vasca...
Quella vasca.
Ma questa l'avete fatta a spese?
Noi, tutti gli inquilini, tutti i 12 inquilini abbiamo fatto questa spesa. 16 milioni.
L'acqua ce l'ha. Arriva l'acqua nel rubinetto. Arriva. Questo è il rubinetto dell'acqua corrente.
Sì,
no?
Sì.
Chi? E non arriva.
No.
E quindi avete l'altro rubinetto collegato alla cisterna.
Sì, sì.
E là c'è l'acqua. Alla vasca che c'è sopra. E non mi basta nemmeno.
Non mi basta un recipiente. Andiamo a lavare ogni mattina, vamo a fare puzza d'incontro. 20 anni non è che facciamo sta cura di ingere acqua, bottine. Lei sta venendo.
Adesso lo sai che è cambiata la gestione, ma in privato.
Sì, è questo privato.
Agrigenti Acque.
Agrigenti Acque, che tu carrombi rossa.
Acqua corrente, che è continuo, corrente proprio, dalla fonte. Noi ce la sogniamo l'acqua.
Quindi lei per lavorare deve usare l'acqua del recipiente. E la gente si fa lavare i capelli con l'acqua del recipiente.
Da privatura si lavavano.
Io tutti i giorni daremo agrigenti acqua perché un pochino c'è la rottura, perché salta il turno per chi dimenticano a dare acqua. Cioè non è una situazione che si può sopportare, siamo nel 2000, siamo gente civile. Paghiamo le bollette, le paghiamo care da mare.
Ma quindi come fa? Come vi organizzate, signora?
Io come mi organizzo? Io ho 3 bambini piccolini, ho questi recipienti, cioè 2500 litri di acqua, più questo contenitore di 200 litri.
E non basta, poi ci sono quelli dentro casa.
Qua sopra c'è il recipiente, sono 1000 litri d'acqua, 500 e 500. Ne ho altri 2 all'altra entro nel camerino.
Altri 2 qua.
Così facciamo noi con l'acqua, come è un bene prezioso per noi l'acqua, è veramente un bene prezioso, è veramente oro per noi l'acqua.
I cittadini di Agrigento conservano l'oro con cura in tutti i recipienti, sacrificando tutto il poco spazio disponibile negli appartamenti.
Una che è più grassa non è che può passare, deve passare di sotto.
Buonasera signora.
Buonasera.
Anche lei senza acqua?
Sì, come vedete.
Cioè non avete né della cisterna né acqua?
No.
Niente.
E quindi mi sono munita questi, qua c'è acqua da buttare nel bagno, qua c'è acqua da lavare il balcone per terra.
Un operaio deve andare a dormire così, in queste condizioni, io farei dormire certe persone in queste condizioni.
Cioè lei adesso a casa sua non si può
no,
lavare?
No, non ci possiamo lavare.
Poveri sì, ma sporchi perché?
L'acqua gestita dalla società privata Girgenti Acque S.p.A. non arriva mai contemporaneamente in tutta la città. Ogni quartiere vive la sua attesa, che può durare anche settimane. E quando finalmente arriva, ecco com'è.
Questa è l'acqua presa ieri.
Esatto.
Sì.
cappella. Come fa lei per cucinare?
Compro l'acqua, l'acqua minerale, perché non è che posso fare una minestra con quest'acqua, oppure posso cuocere la pasta.
E chi ha messo il filtro alla propria cisterna, ecco come lo ritrova, dopo che c'è passata l'acqua di Girgenti Acqua S.p.A.
Questa è quella corda che praticamente è sempre bianca, dovrebbe restare bianca, al momento in cui diventa un pochettino più scuro si deve cambiare. Invece,
questo quando l'ha cambiato lei?
Un giorno.
In un giorno si è ridotto così.
Esatto.
Che Girgenti Acqua, oltre a fornirci quest'acqua, fa pagare l'acqua più cara d'Italia.
A bollino mandato, 64 euro in più.
La società Girgenti Acqua S.p.A. ha vinto la gara di appalto per gestire l'acqua 3 anni fa. Gara per modo di dire, perché è stata l'unica società che si è presentata, l'unica concorrente. Danilo Procaccianti incontra il geometra Giuseppe Giuffrida, è l'amministratore delegato della società e per lui va tutto bene.
I servizi sono sicuramente migliorati dove noi ci siamo, quelli che ce l'hanno con noi i servizi non ce l'hanno ancora dati, quindi ci giudicano senza sapere quello che facciamo.
Senta, però noi siamo andati in giro per esempio per Agrigento.
Sì, insomma.
Ci sono turni, ci hanno detto di una settimana, di 10 giorni.
Ogni 10 giorni no, ci sono zone in cui l'acqua diamo ogni giorno, ci sono altre zone che non riusciamo a dare ogni giorno.
Sciacca, con i suoi 40.000 abitanti, è la seconda città della provincia di Agrigento. Anche qui la gestione dell'acqua la fa Girgenti Acque S.p.A.
Avevamo l'acqua per 18 ore circa ogni 4 giorni. Ora si dà il caso che quando hanno dato l'acqua ai privati arriva sì e no ogni 10-11 giorni.
Ha contattato la Girgenti Acque?
Ma io addirittura una volta ho fatto un esposto alla pubblica sicurezza e ai carabinieri dicendo che non solo che non arriva l'acqua, ma addirittura c'è stata una volta che è arrivata l'acqua e arrivava succo di frutta alla vera. Il colore di succo di frutta alla vera.
Sto avendo dei problemi perché abitano in un condominio dove noi tutt'oggi compriamo l'acqua, pur avendo il contatore diciamo a 20 metri, loro non ci rispondono da 3 mesi che mi ho fatto la domanda, per cui non so cosa dire, cioè è come non avere a che fare con nessuno.
Non c'è uno sportello di Girgenti Acque?
No, c'è solo un impiegato che viene martedì mattina in un ufficio così improvvisato, ma che non sa dare nessuna risposta, almeno fino ad oggi.
Questo non c'hanno sede.
Non hanno uno sportello
nessuno,
per voi?
Nessuno sportello. Ci telefona e non risponde nessuno. Vive era gestito dal comune di Sciacca e era una cosa meravigliosa. L'acqua non mancava mai, 8 giorni c'erano decine e decine di fontanelle in tutto Sciacca, ora non c'è né fontanelle né acqua.
In un angolo del mercato di Sciacca il Comitato contro la privatizzazione dell'acqua raccoglie firme per il ritorno alla gestione pubblica. Banchetti come questi ne sono nati a migliaia in tutte le piazze d'Italia e quasi 500.000 di italiani hanno detto così no alla gestione privata dell'acqua.
Una firma per l'acqua.
Anche 23 sindaci della provincia di Agrigento hanno detto di no e si sono rifiutati di consegnare i loro acquedotti alla Girgenti Acque S.p.A. Capofila dei comuni ribelli è il sindaco di Palma di Montechiaro, Rosario Gallo.
Sono cominciate le proteste da parte di migliaia di cittadini che non avevano l'ufficio, non sapevano a chi rivolgersi, non sapevano a chi segnalare il fatto che l'acqua non arrivava, in qualche comune c'è stata contaminazione di acqua di fogna con l'acqua e la ditta è intervenuta con notevole ritardo. Tutte queste proteste hanno portato l'intera provincia contro la gestione privata, per cui anche i sindaci che inizialmente erano stati a favore della gestione privata, adesso siamo tutti per tornare alla gestione pubblica. Nel nome della efficienza, della economicità, che non sono garantite dalla gestione privata e invece sono meglio garantite dalla gestione pubblica, e se vuole anche nel nome della universalità del diritto. Perché con la gestione privata noi siamo convinti che l'acqua non sarebbe accessibile a tutti come è giusto che sia, perché l'acqua non è una merce, chi può se la compra e chi non può ne resta privo. L'acqua è un elemento vitale, va garantito l'accesso all'acqua universalmente a tutti.
Anche il comune di Menfi, la città del vino, fa parte dei 23 comuni ribelli. La prima cosa che ci porta a vedere il sindaco di centrodestra, Michele Botta, è l'acquedotto comunale, il suo orgoglio. A Menfi, infatti, la gestione dell'acqua è tutta ancora in mano al comune, è tutta pubblica. L'acqua non manca mai e le tariffe non sono cresciute, 150 euro di media all'anno contro i 445 euro che fa pagare Girgenti Acque S.p.A.
Lo dico ad altissima voce, a lettere maiuscole, il pubblico qui a Menfi funziona.
Lasciamo la Sicilia e 1700 km più in su arriviamo a Biella, in Piemonte, sotto le Alpi. Insieme ad Alessandro Macina, della redazione di Presa Diretta, incontriamo il signor Piero Tempia e il suo amico Gianni. Sono due dei fondatori del Consorzio delle Acque Libere e anche loro sono del centrodestra, come il sindaco di Menfi. Alle ultime elezioni hanno strappato la guida del loro comune al centrosinistra, che lo governava da un sacco di anni. Anche Biella, il capoluogo, è stata conquistata dal centrodestra e così 10 tra i maggiori comuni della provincia. Il paese di Piero e Gianni è uno dei più piccoli, si chiama Mezzana Montaldo e sta proprio a ridosso delle Alpi, a 650 metri di altezza.
Vengo da Trivello io.
Ed eccoli i membri del Consorzio delle Acque Libere.
Il presidente e il presidente.
Ah, tutti i consorziati.
Tutti i consorziati.
Tutti i proprietari dell'acqua.
Tutti.
Il principio del Consorzio delle Acque Libere è molto semplice, l'acqua è della comunità, di tutti. E il servizio lo fanno i cittadini, non c'è bisogno di chiamare nessuna società privata.
L'acqua la beviamo noi.
Sì, sì.
E ci interessa prima di tutto l'acqua che sia buona.
La vostra acqua è proprio acqua di sorgente.
Acqua di sorgente.
È un'acqua pura perché viene giù dalla roccia.
Questa è la nostra.
Questa è la nostra.
Le sorgenti sono sei, ecco, vedete come scaricano l'acqua nella vasca di decantazione in acciaio inossidabile e poi nella grande cisterna.
5.000 litri di acqua,
sì.
E qui in fondo c'è la pompa che pompa su.
Ma voi siete così contenti della vostra acqua, vi vuoi spiegare perché? No, che vi vedo che sorridete, lui fa altro che dire, la nostra acqua è buona. Mi spiega perché è così contento di questo sistema?
Perché è bello, io lo trovo una bellissima cosa, e poi è un vanto per il nostro paese.
Cioè la cosa bella è che voi riuscite a gestirvi l'acqua voi,
ecco, bello.
Senza nessuno che ci metta le mani sopra, questo mi piace.
Quello là è l'ultimo investimento che è stato fatto, è un debatterizzatore a raggi ultravioletti.
Tutta l'acqua che voi mettete nel paese, prima di arrivare in paese, passa attraverso
tubi come questo. Che ci sono le lampade e viene distribuita.
E che fanno queste lampade? Con i raggi UVA?
Debatterizzano, se c'è qualche germe o qualcosa del genere.
E questa è una cosa che si sapeva, una tecnologia che viene utilizzata in Italia, dappertutto? Come funziona?
Siamo stati dei primi.
Questa è l'acqua che finalmente arriva in paese e poi entra nelle tubature. Si rompono i tubi ogni tanto?
No.
Perché qui la roba.
No? Cioè non fate mai lavori di manutenzione?
È una roba nuova. A parte la valvola,
sì.
Qui parte col tubo, è tutto di acciaio inox.
Sì.
E qui la parte sopra è tutta plastica, è tutto polietilene.
Ma le tubature poi che da qui partono e vanno dentro il paese, sono tubature nuove, sono tubature
tutte
vecchie, sono
nuove.
Tubature che hanno perdite per esempio?
Tutto, no.
Voi non avete perdite?
No.
Ma come la media nazionale della gestione idrica parla del quanto, Alessandro?
Ma sì, delle cifre assurde.
Minimo fisiologico 15%.
Questa è la media nazionale?
No, questo è il minimo fisiologico della rete con una media, sì, del 30%.
Ah, invece non c'avete neanche il minimo fisiologico voi?
No,
neanche il 15%? Di acqua la buttate?
Sicuro. Noi abbiamo un artigiano.
Sì.
Abbiamo un artigiano che.
Preposto a questo.
Gli abbiamo detto: ascoltaci bene, noi prendiamo te. Quando io ti telefono che c'è un guasto, tu devi smettere tutto e venire su.
Bene. E aggiustare.
E
poi pagate.
E noi paghiamo.
Tutto quello che avete visto, i debatterizzatori a raggi UVA. Le tubature nuove in polietilene che attraversano il paese e tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il consorzio le fa con i soldi delle bollette. Queste bollette.
Allora, questo qui all'anno, con tre quote.
94?
All'anno.
È poco.
Pochissimo.
Sono 7 euro al mese, quasi 8. Mai avuto problemi con l'acqua? Cattiva, che sapeva di qualcosa?
No, quello no.
Sempre buona.
Ma abbiamo le nostre lampade, noi siamo a posto.
Con le nostre lampade che abbiamo messo, siamo a postissimo.
Non avete bisogno della multinazionale francese che viene a investire i soldi qui?
Di niente noi.
Chi vuole fare quello vuole speculare.
Non volete che l'acqua diventi un oggetto attorno al quale si possa fare del profitto?
No, sicuramente no. E vogliamo che l'acqua sia bevibile, soprattutto. E io la bevo. Non compro neanche quella minerale, bevo sempre quella.
Ah, qui acqua minerale non se ne compra?
No.
È poca, credo.
Penso pochissimi che comprano l'acqua minerale.
Signora, lei la compra l'acqua minerale?
No, assolutamente.
Mai?
Mai. Sicuramente. Abbiamo un'acqua che è migliore.
Sì. Mezzana Montaldo sono così orgogliosi del loro acquedotto che gli hanno dedicato una mostra permanente. Ci sono le foto delle nuove vasche, ma soprattutto quelle di chi ha costruito l'acquedotto 107 anni fa, portando per la prima volta l'acqua nel paese.
C'è mio nonno lì, che dovrebbe essere il primo che c'è sulla destra.
Sì.
Questo è papà?
Sì.
E questo è nonno.
Questa è la bandiera che li rappresentava e che li univa. E i loro figli e nipoti fanno come avevano fatto 107 anni fa. L'acqua se la gestiscono loro e guai a chi gliela tocca. Il loro sindaco, Alfio Serafia.
Quei signori sappiano che noi siamo delle piccole entità. In mezzo a questi boschi le strade le sappiamo noi e se ce lo portano via tagliamo i tubi un metro alla volta. Perché questa vuol dire la responsabilità dei nostri nonni, della nostra gente che in mezzo a queste montagne ci ha vissuto e non arrivano loro, facile a portarcele via. Non è così facile portarcele via.
Sono 30 i comuni del Biellese che come Mezzana Montaldo sono entrati nel consorzio delle acque libere, 5.000 abitanti che sono ferocemente contrari alla privatizzazione della gestione dell'acqua.
Dove vuole lei?
Alla provincia di Biella il presidente della Lega. È l'assessore all'ambiente del Popolo della Libertà e si chiama Fausto Governato Greggio. Quando lo intervistiamo, a Roma il suo stesso partito sta cercando di far passare il decreto che impone la privatizzazione della gestione dell'acqua. È lui che ha i ribelli in casa. Cosa ne pensa?
Io, se devo esprimere la mia opinione, io preferirei che questo bene pubblico venisse gestito solo dal pubblico e non dal privato. Perché se viene gestito dal privato è chiaro che diventa business. Il privato deve guadagnare.
Vabbè, voi siete venuti della PDL, diteglielo, perché tu non ti vuole fare questa cosa qui. Gli avete detto,
secondo
no?
me non passa.
Ah. Perché c'è
una dichiarazione forte, ma secondo me è difficile che riesca a passare una privatizzazione del genere sulle acque. Vuol dire distruggere questo bene prezioso, Vuol dire impoverire le tasche dei cittadini se passa la privatizzazione.
Beh, ha sbagliato la previsione l'assessore del Popolo di Libertà perché, come tutti sanno, poi il decreto è stato convertito in legge con un voto di fiducia. Ma adesso capiamo meglio anche la ragione di questo voto di fiducia. La verità è che anche nel centrodestra sono molti, soprattutto fra gli amministratori del territorio, che sono contrari alla privatizzazione della gestione dell'acqua. E non solo nelle comunità montane del Biellese. Qui siamo a Milano. E questo è il palazzo della Regione Lombardia. Lui è il presidente del Consiglio regionale, si chiama Giulio Achille De Capitani ed è della Lega.
È ovvio affermare che l'acqua è un bene primario.
Si deve anche a lui se la Regione Lombardia si è dotata di una legge, la numero 1 del 2009, che lascia ai comuni la possibilità di continuare a gestire l'acqua senza obbligarli a dargli a un privato.
Il mio movimento approverà la fiducia in questi giorni, oggi
pomeriggio,
quando la votano, però ha già fatto presente che ci sono delle riserve. Se c'è da, uso un termine brutto, sfruttare una rendita di posizione, perché l'acqua è un bene primario, serve a tutti, per forza deve essere distribuito, per forza deve essere captato, eccetera, questa rendita la deve sfruttare l'ente pubblico.
Che succederà adesso che il governo approverà, come penso che approverà, perché c'è un patto, come dice lei, fra alleati, cioè ci sono delle priorità della politica, no?
Siamo sulla notizia.
In Regione Lombardia non cambierà niente, quella legge così rimane.
Vediamo i riflessi della legge, vediamo quelli che sono gli indirizzi che verranno dati. Certo, non si può però obbligare a pensare diversamente, almeno noi come movimento abbiamo un'idea ben precisa sul fatto che l'acqua deve essere un bene pubblico, non solo teoricamente ma anche praticamente.
Del resto a Milano, dove comanda saldamente il centrodestra ormai da 15 anni, la gestione dell'acqua è tutta pubblica. La fa la Società Metropolitane Milanesi, una SPA posseduta al 100% dal Comune di Milano, a cui è stata affidata dal 2003 la gestione di tutto il servizio idrico della città. Questa che visitiamo è una delle 30 stazioni di pompaggio. Qui sotto ci sono 20 pozzi profondi 100 metri e l'acqua che viene pompata da queste enormi macchine entra in questi tubi. Prima di entrare nella rete della città però passa da queste enormi vasche, dei calderoni di acciaio inossidabile pieni di carboni attivi che filtrano l'acqua.
Ogni filtro è controllato, i suoi parametri, le valvole. Praticamente è polvere di carbone di un millimetro, due millimetri, che ha delle particolari capacità, affinità chimiche per trattenere queste schifezze che sennò noi ci berremo. Vengono tolte tutte.
Qui controllate tutta l'acqua di Milano?
Sì, qui ogni subcentro comanda diverse stazioni.
L'erogazione dell'acqua che serve 1.300.000 abitanti si controlla da questi computer, da questa sala macchine. Da quando esce dal pozzo? Mentre attraversa l'immensa rete di tubi della città, lunga, pensate, 3.000 chilometri, due volte l'Italia, fino a quando arriva al rubinetto di casa. E che acqua esce dai rubinetti?
L'acqua, diciamo, può essere classificata un'acqua oligominerale, nel senso che ha una serie equilibrata di minerali presenti. Se fosse un'acqua da vendere sarebbe oligominerale, perché non è particolarmente pesante, è un'acqua leggera.
Quelli di metropolitane milanesi sono tutti per la gestione pubblica dell'acqua, di cui vanno orgogliosi.
Se ce lo facessero fare ancora per un po' di tempo, sì.
È a rischio perché stanno facendo adesso, stanno discutendo proprio oggi in Parlamento, si vota.
È una brutta roba.
Perché?
Beh, perché noi pensiamo che il servizio del Comune di Milano sia gestito complessivamente bene.
Milioni di euro di apparecchi nuovi dal 2003.
Hanno ragione i dirigenti, i tecnici e i lavoratori di metropolitane milanesi ad essere orgogliosi della gestione pubblica, perché non ha mai smesso di investire nel miglioramento del servizio. Qui dentro, per esempio, tutti i giorni si analizza la qualità dell'acqua di Milano.
Questo è l'ultimo arrivo, l'ultimo acquisto. Abbiamo soprannominato Alice perché ci lavoriamo solo donne.
Perché è meglio?
Perché è il top. Non solo viene frammentata la molecola, ma vengono frammentati e divisi i frammenti delle varie molecole. Quindi
costa da gara?
Sì.
Quanto?
Sì, circa 200.000 euro.
Qui siamo a Parco Lambro e tutto quello che vediamo davanti a noi è l'immenso depuratore di Nosedo. Qui si depura l'acqua di un terzo della città di Milano. Ecco come arriva l'acqua direttamente dalle fogne e dopo essere stata ossigenata e trattata nelle vasche, ecco come esce e torna ai fiumi.
Noi per convenzione teniamo i limiti più bassi di tutte le leggi che abbiamo. Domanda chimica di ossigeno, più basso è meno inquinante c'è, limite 100 ne siamo 8. Un altro evidenziatore della bontà dell'acqua sono gli inquinanti patogeni, gli escherichi coli, che si formano nell'apparato gastrointestinale, quindi sono un indice dell'inquinamento umano. Il limite è 5.000, che è adesso, normalmente siamo a 10. L'acqua che esce, uno lo sa, non la beve, però il bagno ce lo farebbe.
Ma per fare tutto quello che abbiamo visto, le tariffe sono aumentate? Il presidente di Metropolitane Milanesi, Lanfranco Sen.
No, le tariffe non sono minimamente aumentate.
Come sono il panorama italiano?
Sono le più basse d'Italia e tra le più basse d'Europa.
Metropolitana ha un utile da questa attività?
No, Metropolitana non ha un utile perché essendo una società di totale proprietà del Comune di Milano, il nostro obiettivo non è quello di fare utili, il nostro obiettivo è quello di aumentare e migliorare la qualità del servizio. Abbiamo fatto nell'ultimo quinquennio investimenti per 130 milioni di euro.
Quindi è un modello che funziona.
Direi proprio di sì.
Cioè la qualità dell'acqua è quella, cioè è buona.
La qualità dell'acqua è a dir poco eccezionale. Pensi che ormai il Comune di Milano distribuisce alle scuole dell'obbligo, quindi con una garanzia di salute per i bambini, acqua del rubinetto.
Quando vede le grandi multinazionali che intervengono sul business dell'acqua e col risultato che l'acqua entra in borsa, no? Cosa pensi?
Ma io credo che un bene pubblico come l'acqua è sensato che venga trattato in un altro modo che non la privatizzazione pura.
Sì.
Cioè la privatizzazione che porta l'azionista a fare profitto su questa attività. Io ho un'immagine che questi servizi dovrebbero essere gestiti da fondazioni di pubblica utilità non profit. Quindi che rispondano al proprietario e quindi al comune, il quale non ha l'interesse di fare soldi, ha l'interesse di rispondere, di fare un servizio adeguato ai suoi elettori.
Questa è la situazione di Milano e questa è la provincia. Qui siamo a Trezzano sul Naviglio. Anche nella provincia di Milano a gestire l'acqua c'è una società tutta pubblica. Si chiama Ami Acque e questa che vedete è una delle 10 case dell'acqua che Ami Acque ha aperto nella provincia. Qui si distribuisce acqua buona, acqua gratis.
È una buona idea.
Perché?
È buona l'acqua, si risparmia.
Sì, non compra più l'acqua minerale?
No.
Prima la comprava?
Prima compravo, sì.
Sì. Anche lei?
Per 30
sì,
anni.
Siamo insieme.
Sì. Non c'è più?
Sì.
Sì, veniamo qua ogni giorno, prendiamo due bottiglie e andiamo.
E poi questa è acqua pubblica, diciamo, è acqua nostra.
Appunto.
Così mi fermo un paio d'ore a vedere se l'esperimento di Ami Acque funziona. E funziona, altro che. Acqua di casa mia, è bello, come nome di questa nuova acqua.
Esatto, l'acqua che tutti possono avere nella loro casa.
Hanno fatto persino l'etichetta. Questa è proprio concorrenza all'acqua minerale, eh?
No, semplicemente far sapere ai cittadini cosa bevono.
Calcio è previsto valori minimi massimi 71-80.
71-80.
E siamo a 1.
Cloruro è previsto 10-15 e siamo a 0,304. Nitrati, che sono quelli gli inquinanti.
Sono quelli che sono gli inquinanti che si trovano a volte nelle falde.
15-21, voi siete a 0,45. E batteriologicamente pura. Come sta andando la gente? Quanta acqua distribuite?
Ho fatto fare la lettura oggi dei contatori. E in un anno ha erogato 950.000 litri di acqua,
sì,
equivalenti a 450.000 bottiglie da 2 litri.
Sì.
Grandissimo risparmio che ha il comune nello smaltimento della plastica, perché molte meno bottiglie che vanno buttate via. Poi c'è un altro tipo, un'altra forma di risparmio che non è indifferente, soprattutto in questo periodo di crisi, soprattutto per le famiglie. È vero che il comune la paga e quindi la pagano sempre, sì, i cittadini, ma la paga al prezzo del metro cubo dell'acquedotto, che è a livello di qualche centesimo.
Senta, a proposito di costi, diciamo, la gestione invece pubblica dell'acqua qui a Trezzano sul Naviglio ha comportato un aumento delle tariffe. Come vanno le tariffe qui?
Le tariffe al momento sono praticamente invariate.
E la gestione dell'acqua è buona?
E la gestione dell'acqua sì, sta funzionando.
E gli investimenti sulle tubature sono stati fatti? Ci sta molta perdita? Ci sono difficoltà?
No, io posso parlare su Trezzano, sì. Il comune nostro, le perdite sulle tubature sono estremamente contenute.
Quindi è diciamo che è positivo. Cioè...
direi che qui da noi funziona benissimo, non bene.
Lasciamo la Lombardia del centrodestra ed entriamo nella Toscana del centrosinistra. Qui siamo ad Arezzo, la prima città d'Italia che nel 1999 ha privatizzato la gestione dell'acqua, affidando il servizio ad una società mista pubblico-privata, come ad Agrigento.
130 euro.
130? Al posto di 68.
Sarà 4, siamo in 2. È triplicata.
E come ad Agrigento, la prima cosa che è successa è che le bollette sono aumentate, mediamente del 300%.
Pagavo 80-90 euro. Ogni 3 mesi. Sì. Ora sono arrivato a pagare 292 euro.
Ha una casa grande?
No, che c'ho anche il pozzo, c'ho il pozzo del mio.
Quindi lei prende anche un po' d'acqua dal pozzo?
Sì.
E ciò nonostante paga 290 euro?
Ora ho pagato 292, prima ho pagato...
Quanti siete in casa? Una tribù?
Ma che tribù? Io so io, la mia moglie e dopo c'è il mio figliolo, ma...
Che va e viene?
Lui va e viene.
Beh, come mai ogni volta che si passa dalla gestione pubblica a quella privata le bollette aumentano? Beh, questa volta abbiamo deciso di andare a fondo della domanda, andando a vedere i bilanci della società che ad Arezzo e provincia gestisce l'acqua. Però ve lo faremo vedere dopo la pubblicità. Si chiama Nuove Acque S.p.A. La parte maggioritaria della società è pubblica, cioè è fatta dai comuni che ricevono il servizio. La parte minoritaria invece è privata e capocordata di questa parte privata è una multinazionale francese, si chiama GDF Suez e questo che vedete adesso è lo spot di presentazione della società. Certamente non sono gli ultimi arrivati, fatturano 83 miliardi di euro all'anno, hanno 200.000 dipendenti in tutto il mondo e infatti sono la seconda multinazionale a livello mondiale. Invece queste persone che adesso vedete sono le persone che ho incontrato ad Arezzo, sono quelli del comitato Acqua Pubblica e sono 10 anni che combattono contro Nuove Acque S.p.A., come si capisce bene dalla pila dei documenti che hanno portato quando li ho incontrati. Tra tutte le carte ce n'è una che è veramente interessante, questa. è il piano industriale con il quale la società Nuove Acque S.p.A. ha vinto la gara. Su una colonna ci sono gli investimenti promessi e sull'altra gli aumenti delle tariffe collegati agli investimenti. Il piano prevedeva che ogni anno la tariffa sarebbe aumentata del 6,5%, questo per i primi 15 anni, e poi la tariffa si sarebbe dovuta stabilizzare. Quando nel 1999 la società comincia il servizio, la prima tariffa era di 1.781 lire, sarebbe 0,90 centesimi di euro al metro cubo di acqua.
È già immensamente più alta nella stragrande maggioranza dei comuni rispetto alla gestione precedente.
Questa da 1.781?
Esattamente. In alcuni comuni si parla del doppio, in alcuni solo il 30-40% in più. Però in alcuni si parla del doppio, se non addirittura più del doppio.
Nel 2009 si doveva arrivare a 1,50 euro. Invece quanto stiamo?
Attualmente stiamo a 1,93 euro.
2007 però.
2007, quindi sì. Probabilmente...
Quindi è già sforata.
Sì, sì. E poi qui non viene ricompresa la quota fissa che incide fortissimamente. Un quarto degli introiti deriva dalla quota fissa, cioè non deriva dal consumo.
E questa quota fissa pure è cambiata?
Cambia, aumenta continuamente. È anche legittima. La tariffa è legittima perché esiste un decreto che stabilisce la tariffa massima applicabile. Ad Arezzo hanno calcolato la tariffa massima applicabile, poi ci hanno aggiunto la quota fissa, che quindi è legittima.
E gli investimenti previsti, che avrebbero dovuto giustificare l'aumento delle tariffe?
Gli investimenti sono diminuiti e sono stati posticipati nel tempo.
Questi qui che sono segnati?
Esatto, come si vede nel 2003 40 miliardi, in realtà io credo che nel 2003 fecero zero investimenti. L'ultima relazione proprio del lato, Fonte Ato, dimostra che nell'ultimo triennio oltre 3 milioni di euro di investimenti non sono stati fatti.
Da far vedere?
3 milioni di euro, qui. Lo dice il Coviri, che sono investimenti fra i più bassi d'Italia, perché il Coviri dice sono investimenti...
Che è l'autorità di controllo sulla gestione dell'acqua.
Ha fatto una relazione al Parlamento nel luglio del 2009, noi siamo in cima per quanto riguarda le tariffe e quasi in fondo per quanto riguarda gli investimenti.
Questo è lo studio di riferimento del Coviri, quindi Ministero dell'Ambiente, di luglio 2009.
Ecco la tabella del Coviri, vedete, lato 4 di Arezzo è la terza più cara d'Italia come tariffe. E guardate, per quanto riguarda gli investimenti, è largamente sotto la media nazionale. Tariffe più care, investimenti più bassi. Ma la cosa più preoccupante è che la nuova società, nata proprio per evitare i carrozzoni pubblici che avevano i bilanci in rosso, è già fortemente indebitata.
Molto indebitata.
Lo fa utile.
55 milioni di euro di debito. Gli investimenti, ad esempio, prodotti nel 2008, non sono coperti dalle tariffe che attualmente i cittadini pagano, che sono le più care d'Italia, ma dai debiti fatti con le banche e che quindi dovranno essere pagati poi nei prossimi anni. Quindi le tariffe, non a caso, qualche giorno fa, il presidente di Nuove Acque ha dichiarato che le tariffe, secondo lui, dovrebbero raddoppiare.
Ma se hanno ragione loro, come mai i sindaci dei 37 comuni, la parte pubblica della società Nuove Acque S.p.A., non si sono opposti? Visto che possiedono la maggioranza della società, il 54%.
È vero che il 54% era pubblico, però c'era una serie di patti parasociali che erano un po' curiosi.
Questi sono i patti parasociali. Nell'articolo 3 sostanzialmente viene detto che, pur essendo maggioritaria pubblica la società, comunque l'amministratore delegato deve essere nominato dal soggetto privato. Non è normale che la maggioranza non esprima l'amministratore delegato.
E cosa esprime la maggioranza? Il presidente?
La maggioranza esprime un presidente che però non ha poteri, sostanzialmente, e esprime la maggioranza del consiglio d'amministrazione che però non può deliberare con la maggioranza semplice, ci vuole anche il voto dei privati.
Il presidente della società Nuove Acque S.p.A. si chiama Paolo Ricci. Abbiamo appuntamento negli uffici del suo studio da commercialista, il più grande di Arezzo.
Molto piacere, come sta?
Ricci è stato sindaco di Arezzo del centrosinistra negli anni in cui si è decisa la privatizzazione della gestione dell'acqua. Ma io l'avevo già visto in un servizio delle Iene di Alessandro Sortino.
Lo sapete di cosa è fatto il 70% del nostro corpo? Di acqua. Paolo Ricci era sindaco di Arezzo quando è stata decisa.
E mi aveva colpito perché Ricci ammetteva che la maggioranza del pubblico nel consiglio di amministrazione di Nuove Acque S.p.A. non era sufficiente per prendere le decisioni. Ci voleva per forza il voto del privato.
Nell'ambito del consiglio formato da 9 persone, con 5 voti la maggioranza. No! Le delibere devono essere assunte da 6 su 9. Se avesse avuto il 5 che contava più del 4, come sarebbe in matematica, invece mi trovo che per contare 5 consiglieri non bastano di essere 6, quindi uno dei privati.
Era un fatto positivo e loro l'hanno detto come un fatto negativo, perché hanno tolto il primo e il dopo. Io lo portai come esempio finale. Sì, sì.
e dissi: nel nostro consiglio di amministrazione di 9 membri, 5 della parte pubblica e 4 della parte privata, non c'è mai stata alcuna discussione feroce.
Sì.
Anzi, tutte le nostre delibere del nostro consiglio, sì, tutte e a oggi lo stesso, e sono almeno una volta al mese, sono tutte prese all'unanimità.
Ma c'è un regolamento che dice che per deliberare qualcosa ci vuole la maggioranza di 6 e non basta quella di 5 su 4?
Certo, ci vuole la maggioranza di 6, ma proprio per dire, ma se lei ha l'unanimità.
Ma lasci perdere l'unanimità. Io poi sto fatto dell'unanimità non lo trovo per niente, diciamo, positivo, se devo dire la verità, perché una società che ha problemi come quella di Nuove Acque, anche di gestione normali.
Ma quali problemi? Ma se lei viene qui per dire o far dire quello che pensa lei.
Non è indebitata, non c'ha 55 milioni. Perché si mette a ridere, scusi?
Perché queste sono delle fesserie, enormi. E se c'è qualcosa che non va bene, mi scusi, c'è un organo di controllo, è l'ATO, è l'organo di controllo. Dice, che cosa dice l'ATO? Che vanno male le cose?
Ospiti del Corriere di Arezzo, andiamo a vedere i bilanci della società Nuove Acque S.p.A. Questo è il bilancio del 2008, guardate, l'indebitamento della società con le banche è passato da 45 milioni di euro del 2007 a 55 milioni. L'indebitamento complessivo della società è al 2008 di quasi 72 milioni di euro. L'organo pubblico che per legge deve controllare i bilanci e l'operato di Nuove Acque S.p.A. si chiama ATO, il presidente Dario Casini.
Basta, non ci arrabbiamo perché su questo tema dell'acqua c'è una ipersensibilità, ho provato a fare una domanda a Ricci, andato in escandescenza che si sentiva fino alla strada.
Si è arrabbiato subito, appena gli ho fatto la prima domanda sull'indebitamento della società, si è messo a dire no, quella va benissimo. Poi sono andato a vedere i bilanci e in effetti l'indebitamento è salito a 55 milioni di euro.
Certo.
Questo indebitamento è stato fatto, diciamo, per trovare i soldi con le banche per fare gli investimenti.
Nella fase iniziale. Decenni e decenni di sola manutenzione, non di grandi investimenti nelle nostre città, ha prodotto una necessità di fare dei grandi investimenti iniziali. Quindi avremo 5-6 anni, come nel nostro caso, di un forte indebitamento.
Però tutta questa roba qui la stiamo pagando noi, ha capito? Cioè,
la pagano i cittadini.
Così per trovare i soldi per gli investimenti i comuni del lato 4 si sono dovuti indebitare e hanno lasciato in pegno alle banche le loro quote. Già contavano poco nelle decisioni di Nuove Acque S.p.A. e adesso non sono più neanche proprietari della società che gli rende il servizio. 7 comuni della Val Tiberina però hanno rifiutato di indebitarsi e di consegnare così le loro quote alle banche. Ci spiega perché Danilo Bianchi, sindaco di Anghiari.
Quando il socio privato vinse la gara per diventare il socio privato di Nuove Acque nel 99, aveva garantito il project. Come dire, uno degli elementi che gli fece vincere la gara fu proprio questo, che c'erano delle banche che avrebbero finanziato il progetto di investimento, tanto di lettera scritta e documentata.
Cioè, loro hanno detto, noi arriviamo, ci abbiamo le spalle forti, i soldi li mettiamo noi.
E invece poi come è andato a finire in realtà? Che il project financing è stato fatto in che modo? Mettendo a pegno le azioni di tutti i soci, privati e pubblici, non le nostre che non abbiamo diritto al pegno, facendo in modo che nella società di fatto per tutte le decisioni più importanti i comuni siano sostituiti dalle banche, decide non più il comune, ma decide la banca al posto del comune.
Cioè le banche mettono bocca, diciamo, su
mettono bocca, le banche decidono tutto loro a questo punto qui. La banca, l'ordine del giorno della società deve essere inviato alle banche, se le banche non gli sta bene, intervengono. Mettiamo che la società Nuove Acque S.p.A.
dovesse per sbaglio fallire.
Esatto, non paghi più le rate del mutuo, del proprio. Che succede? I comuni perdono le proprie azioni. Chiaramente, sì. E dunque rimettono soldi. In comune come Anghiari, almeno abbiamo l'1% della società, sono 300.000 euro all'incirca. Se i nostri 300.000 euro li andiamo a perdere. Ma poi che succede? A quel punto la parte pubblica della società non esiste più.
Lei sarebbe contento se gli ridessero gli impianti?
Tanto gli faccio salti di gioia.
Perché le gestivate bene prima?
Ma indubbiamente meglio di loro. Sai quanto pagano? Quanto paghiamo tutti? Paghiamo 600.000 euro all'anno al gestore, a Nuove Acque. Lei pensa che con 600.000 euro all'anno non saremmo in grado veramente di organizzare un servizio efficiente, investimenti? Ma potremmo fare sicuramente le stesse cose, di più, minimo col 20% di tariffa a meno ai cittadini. È tanto semplice.
Il sindaco ribelle Danilo Bianchi è del PD, del Partito Democratico. ed ha girato tutta l'Italia per raccontare agli altri sindaci quello che ci ha appena detto.
Abbiamo fatto la prima assemblea a Palermo l'anno scorso, che i siciliani sono parecchi arrabbiati.
E quanti eravate?
Un centinaio lì.
Oh, e che sono? Tutta gente del centrodestra, del centrosinistra?
Ma variegato. Detto, molti siamo del PD, tantissimi.
Molti sindaci del PD.
Poi sono del centrodestra, ci sono le rifondazioni.
E mi dici che cosa Verdi. Ha pensato quando ha visto che il PD a livello nazionale ha fatto quella battaglia lì al Parlamento contro la legge, poi però invece nelle regioni...
Però è proprio questo, c'è una contraddizione di fondo, perché sì, hanno fatto questa battaglia quando hanno capito il pericolo vero della questione acqua e della privatizzazione, però poi se torniamo qui, posso dire che nell'ultima assemblea dell'Atro, via d'Arezzo, un sindaco del PD di un comune importante della Val di Chiana mi ha detto, mai visto? A Roma stanno facendo quello che noi abbiamo fatto 11 anni fa. Io l'ho guardato e gli ho detto, mi stai confondendo le idee, sì. A Roma non sta facendo questa cosa, il governo Berlusconi, il governo Tremonti, noi da che parte stiamo?
Prima di lasciare Arezzo vado a trovare l'ingegner Carlo Schiatti, che è stato il primo presidente dell'autorità di controllo dell'Ato e ha vissuto quindi la privatizzazione dal primo momento. Lo hanno scelto per la sua competenza tecnica e non per la tessera di partito. E quando ha visto come andavano le cose nella società Nuove Acque S.p.A., non ci ha pensato su un attimo e ha minacciato la rescissione del contratto.
L'Ato verificò che c'erano state gravissime inefficienze da parte del gestore.
Tipo?
Per esempio, mancata fatturazione di ampie sacche di tariffa, per esempio, mi ricordo, c'erano gli scarichi in fognatura che non erano stati fatturati, alcune zone a cui le bollette non erano mai arrivate, dei costi di gestione che erano molto elevati rispetto a quelli programmati, con pezzi eccessivi agli amministratori.
Amministratori del Consiglio di Amministrazione di Nuove Acque, perché quanti soldi prendevano?
Lei considera che nel piano industriale c'erano anche scritti esattamente i compensi che devono essere dati, sì. Faccio conto che erano il doppio. Una cosa del genere.
Ah, ho capito. Voi avete dovuto comunque subire il contraccolpo della gente che era avvelenata, no? Sì, gli avete dovuto spiegare, no? All'inizio.
Ho partecipato a molte assemblee infocate su questo argomento. Quando gli spiegavi che questo incremento clamoroso delle tariffe del 6,5% l'anno durava 10 anni, perché in questi 10 anni bisognava mettere a punto il sistema e quindi avrebbe avuto l'acqua che gli mancava d'estate, la depurazione che gli sporcava i fossi e un'acqua buona da bere anziché un'acqua che faceva schifo sapendo di cloro, si calmavano tutti, e l'osservazione però che facevano era questa: se è così siamo d'accordo, ma non crediamo che sarebbe la prima volta che l'Italia veramente viene fatto ciò che ci viene promesso.
Purtroppo hanno ragione?
Quando poi purtroppo hanno avuto ragione, io mi sono dimesso.
Senta, lei arriva a una conclusione in questa relazione in cui dice la scelta della società mista è risultata fallimentare. Dobbiamo avere il coraggio di dire che abbiamo sbagliato. Il servizio idrico integrato non può essere privatizzato, né in parte né del tutto. Se avesse potuto raccontare la sua esperienza al Parlamento quando c'è stata la discussione, che cosa avrebbe detto?
L'acqua è un monopolio naturale, di conseguenza essendo un monopolio, o lo Stato giuridicamente dà un potere assoluto ai sindaci di cacciare il gestore privato a cui si associano, oppure non facciamo la privatizzazione, perché non è che è probabile, è certo che il gestore privato farà le stesse cose e arriverà agli stessi risultati che sono successi ad Arezzo, è un caso di studio, basta leggerselo e uno capisce al volo.
Adesso che il decreto 135 è passato, tutti gli affidamenti in house dove si gestisce l'acqua in maniera pubblica dovranno decadere ed è chiaro che si apre un grosso mercato in Italia per chi vuole investire. E sapete quanto vale questo mercato? 8 miliardi di euro all'anno, così è stato valutato. Un piatto ricco soprattutto per le multinazionali francesi che, come abbiamo visto, sono già entrate sul mercato italiano. E in Francia, che è la patria della privatizzazione e della gestione dell'acqua, che cosa sta succedendo? Vincenzo Guerrizio.
A Parigi, dal 1 gennaio, i privati l'acqua non la distribuiscono più. La giunta di sinistra si è ripresa l'acqua e questi sono i primi cantieri.
Sì, prepariamo la conduttura per andarla a posare laggiù. Ecco, nel punto in cui si inclina, vede, noi dobbiamo mettere uno snodo.
Quante ne avete da posare?
Sostituiamo 3 chilometri di tubature. Ecco, guardi, laggiù abbiamo già coperto.
Ma sono lavori che vanno fatti ogni quanto.
Questi ogni 100 anni, più o meno.
Questi tubi dureranno un secolo?
Sì, più o meno.
Ma sostituite i vecchi perché erano rotti?
No, ma visto che qui passeranno i tram e ci saranno molte vibrazioni, con questi nuovi tubi non si corrono rischi.
E questi lavori li fa Eau de Paris?
Sì, Eau de Paris, sì.
40 chilometri di tubi nuovi di zecca. Un investimento di oltre 150 milioni di euro. Tutti soldi pubblici. Alla guida della società Eau de Paris, tutta pubblica, il sindaco di Parigi ha messo un consigliere comunale ecologista, Anne Lestrat.
Già dal 2001
ci eravamo resi conto che il metodo precedente di gestione dell'acqua, e cioè la gestione privata dell'acqua, non era efficiente. Non c'erano controlli, mancava la trasparenza finanziaria. E così abbiamo deciso di creare un solo operatore pubblico. Risparmieremo almeno 30 milioni di euro l'anno, che useremo per i nuovi investimenti, senza dover alzare i prezzi delle bollette.
Senza licenziare nessuno?
No, no, assolutamente. Non è previsto proprio nessun licenziamento, al contrario, si creeranno addirittura nuovi posti di lavoro. Facciamo noi da soli e possiamo benissimo fare da soli.
Gli amministratori di Parigi hanno deciso di tornare alla gestione pubblica dell'acqua non dopo 2 o 3 anni, ma dopo 25 anni che il servizio idrico della città è stato gestito da Veolia e Suez, due delle più grandi multinazionali del mondo. Per non scontentare nessuno, a ciascun operatore era stata assegnata mezza città. Nascosto tra le case del centro, a 2 passi dagli Champs-Élysées, Eau de Paris, in questo grande bacino, convoglia l'acqua della Seine.
Questa è l'acqua che usiamo per la pulizia delle strade e per irrigare i parchi della città.
Cosa cambia adesso per voi con il fatto che la gestione dell'acqua torna pubblica?
È tutto più facile da gestire. Un'entità unica per gestire tutta l'acqua della capitale. La potabile, la non potabile. È tutto più semplice. Mentre quando eravamo in 3 società diverse si creavano tensioni e problemi.
Anche per gli utenti?
Sì, erano anche loro a chiederlo. Insomma, in tanti erano stufi di dover avere a che fare con uffici sempre diversi.
Le multinazionali francesi dell'acqua hanno preso un bel colpo. Solo il mancato rinnovo del contratto di Parigi costerà a Veolia e Suez 250 milioni di euro in meno di introiti, e non sono contenti per niente. Parla Marc Renaud, il rappresentante delle più importanti società private di gestione dell'acqua.
Parigi ha preso una decisione politica. Non sta a noi, professionisti della gestione dell'acqua, intervenire sulle decisioni dell'amministrazione comunale, soltanto che ci dispiace che il sistema che per 25 anni ha meravigliosamente funzionato a Parigi sia abbandonato, almeno per il momento. Siamo sicuri che la capitale tornerà a rivolgersi alle imprese private in futuro. L'acqua è un servizio pubblico estremamente serio, che deve essere totalmente sotto il controllo pubblico, ma per funzionare ha bisogno di imprese specializzate. Prova ne sono il 75% dei comuni francesi che sono serviti da noi.
Per i grandi gruppi francesi, la decisione di Parigi è un campanello d'allarme che non possono sottovalutare. Se anche altri comuni in Francia seguono Parigi, per loro si mette male. Nel Dipartimento dell'Île-de-France, fatto da centinaia di comuni, le multinazionali hanno mantenuto saldamente in mano il controllo dell'acqua, che anzi gli è stato appena rinnovato per altri 12 anni. Qui siamo a Palaiseau, un piccolo comune 30 km a sud della capitale, e già la gente guarda a Parigi.
La gestione dell'acqua, quando è in mano ai privati, è troppo opaca. Non c'è trasparenza sul prezzo. Quando invece è pubblica, di trasparenza ce n'è un po' di più. Sono più spinti a tenere i prezzi bassi. Se ad alzare i prezzi è Veolia, nessuno dice niente. Se invece è il sindaco ad alzarli, i cittadini hanno in mano l'arma del voto per ottenere che le tariffe restino basse.
A casa di Annick e Jean-Claude Jourdain arrivano le bollette dell'acqua di casa e quelle del laboratorio di falegnameria che Frederica ha aperto in un paese vicino.
La gestione dell'acqua di casa la fa Veolia, invece per il laboratorio di falegnameria di mio marito, che si trova a Villejust, che è un altro comune, la gestione dell'acqua è in mano alla società Suez. E guardi che differenza, praticamente a parità di consumi, lì abbiamo un prezzo che è la metà che qui da noi.
Non vedo perché i comuni qui non possano raggrupparsi e gestire in proprio l'acqua. Non vedo perché non possiamo fare come Parigi. In certi comuni, dove l'hanno fatto, i prezzi dell'acqua sono diminuiti anche del 30%.
In più, quello che mi dà da pensare è che si dice di no allo Stato o al pubblico, perché altrimenti finisce che siamo in mano a un monopolio. E poi Veolia, oltre l'acqua, gestisce i rifiuti, Veolia gestisce le fogne, e ci ritroviamo di fronte come una specie di idra mostruosa che con i suoi tentacoli tenta di acchiappare tutto. Così alla fine il monopolio esiste, ed è un monopolio privato.
Questa invece è Grenoble, una città di 200.000 abitanti alle pendici delle Alpi, dove l'acqua ora è al 100% in mano pubblica. Grenoble gode di un privilegio,
Lo si capisce visitando l'acquedotto, un grande parco tra le montagne. L'acqua qui è talmente pura che arriva ai rubinetti tale e quale viene estratta da un vero e proprio lago sotterraneo profondo oltre 300 metri. L'esperienza del privato l'hanno fatta anche qui, nel decennio tra il 1989 e il 2000. Oggi il presidente dell'acquedotto è Eric Grasset, un ecologista uscito dal Partito dei Verdi.
Il privato faceva solo lavori di facciata, come ad esempio questo affresco. Bello, non c'è che dire. Ma ci sono lavori più importanti, anche se meno visibili, che andrebbero fatti, come sostituire le pompe e cambiare dei bulloni, per esempio.
E questo lo avete fatto voi?
Sì, lo abbiamo fatto noi. Loro hanno fatto il minimo. Hanno fatto in modo di fare il meno possibile.
Questo vostro è un modello virtuoso?
Beh, è un modello che funziona, bene.
E il prezzo?
Grenoble è al secondo posto in Francia per i prezzi meno cari della sua acqua.
Ma allora perché Grenoble aveva deciso di passare alla gestione privata, se il pubblico funzionava bene?
Era stata la giunta municipale di allora che aveva deciso di privatizzare la gestione dell'acqua, con la motivazione che il privato sarebbe stato più efficiente del pubblico. Ma le ragioni vere erano ben altre.
Nel marzo 1995, la polizia arresta il sindaco di Grenoble, Alain Carignon. Aveva ricevuto sotto banco ingenti finanziamenti elettorali per la sua elezione a sindaco. Per quella campagna elettorale Carignon non badò a spese. Fondò anche una testata di cui fu il direttore ombra, Dauphine News, che naturalmente lo ha sostenuto nella sua campagna elettorale. E i soldi per il nuovo giornale erano della Lyonnaise des Eaux. Così, divenuto sindaco, la sera del 13 luglio 1989 Carignon presenta una mozione. L'acqua di Grenoble va affidata a una società privata. E chi si aggiudica la gestione? La Lyonnaise des Eaux. Fu Raymond Avrillier, all'epoca consigliere di opposizione, a scoprire e denunciare l'affare Carignon.
I giudici hanno dimostrato la fondatezza delle nostre accuse riguardo al fatto che nell'89 la gestione dell'acqua era stata affidata alla Lyonnaise des Eaux. In cambio di soldi per viaggi, appartamenti a Parigi, finanziamenti di vari giornali che permisero a Carignon di diventare sindaco. E cosa avrebbe ottenuto Lyonnaise des Eaux in cambio? 25 anni di profitti, centinaia di milioni di euro.
Nel 1997 il Consiglio di Stato annulla il contratto tra la giunta Carignon e la Lyonnaise des Eaux perché dannoso per gli utenti e frutto di corruzione. Oltre a Carignon, vengono condannati i più stretti collaboratori del sindaco e i più alti responsabili della Lyonnaise des Eaux. A Parigi vive e lavora Jean-Luc Tully. È a capo dell'Associazione per il Contratto Mondiale dell'Acqua e si batte con tutte le sue forze per la gestione pubblica dell'acqua.
Parigi lo dimostrerà presto, perché i risultati ci sono. Chi è tornato al pubblico ha visto le tariffe scendere, ha visto maggiori investimenti e meno perdite sulla rete. Il modello della gestione privata, che è partito qui 150 anni fa, qui a Parigi trova una sua fine, si chiude, perché è un modello che funziona solo per le multinazionali e non per l'interesse generale. Dunque, quale che sia la forma di governo, specialmente nei vari paesi europei, non si scelga il modello privato francese. Fate come gli svizzeri, che sono un paese capitalista e liberale. Lì la gestione è pubblica al 100%. Negli Stati Uniti l'85% della gestione dell'acqua è pubblica e quelle città che sono passate al privato sono già tornate indietro, come Atlanta o New Orleans. In tutti i continenti del mondo l'acqua è sacra, è la pace. L'acqua è quella cosa che ci tiene tutti uniti. Ecco perché deve essere l'autorità pubblica a gestirla. Non possiamo darla a nessuno perché è di tutti.
Lasciamo la Francia e torniamo ad Agrigento, là dove era cominciato il nostro viaggio. La città più assetata d'Italia è anche quella dove si beve più acqua minerale. È anche questa acqua rubata? Dopo la pubblicità. Ad Agrigento, se come abbiamo visto lì i rubinetti dell'acqua sono a secco e la poca acqua che esce è di questo colore, come si dissetano gli agrigentini? Domenico Iannacone.
Acqua minerale, sempre?
Sempre. Questa è quella di Santo Stefano.
Di Santo Stefano di dove?
Santo Stefano Cristina.
E dove sta?
È 50 km internato.
qui in provincia di Agrigento.
Sì.
C'è una fonte.
Sì.
C'è una multinazionale.
Una multinazionale che è venuta a comprare la sorgente qua di sorgente di Santo Stefano di Cristina.
E quindi beve l'acqua di 40 km.
Di 40 km, ce la fanno pagare tanto.
Ma non è un controsenso, quello di Agrigento che ha poca acqua.
Che ci posso dire? Non lo so. Riforniscono tutta la Sicilia.
E non hanno bisogno di farsi arrivare l'acqua,
l'acqua
che
dal nord.
È una bella operazione, no?
Sì, vabbè, sono gente furba. Al bivio di Cammarata saliteci.
Per arrivare a Santo Stefano di Quisquina bisogna arrampicarsi a 730 metri. È così verde qui che non sembra neppure di stare in Sicilia. Pascoli, pecore e l'acqua Santa Rosalia.
Ci vado l'acqua e cominciare a scavare.
Ma quindi quanto tempo fa hanno cominciato a scavare qui?
Penso che avessero 5 anni.
5 anni?
Sono arrivati che sono comprato tutta quella terra prima di oggi.
Se la sono comprata tutta la terra? Questa era di privati qui, chiaramente, no? E stanno allargando gli stabilimenti. Dove va quest'acqua?
A Trapani.
Trapani? Ne fate tanti i trasporti?
Cosa c'è?
Eh?
Cosa c'è?
Acqua? No, non portate acqua? E che portate?
Io ho consegnato pedane.
Pedane per la...
Per metterci poi sopra l'acqua.
E così a Santo Stefano di Quisquina l'acqua non scorre più solo nei tubi, ma va su e giù per le strade. Gli autotreni non si fermano mai e la provincia di Agrigento rimane a secco.
Un camion ogni quarto d'ora. Ogni quarto d'ora passa un camion cadere.
Niente. Solo ci asciugano il bacino e sì, è quello.
Diciamo, la Nestlé munge 10 litri di acqua al secondo. Siamo partiti con 2 litri al secondo. Ora hanno fatto un'ulteriore richiesta di un emungimento per altri 10 litri al secondo.
Io
ricordo a me stesso che quella sorgente emungeva la Monte Catini, fatta chiudere per provata interferenza con il nostro
bacino.
Perché si era messa vicino al vostro...
No, si era messo vicino. È verbo, non è congiunzione, è il nostro bacino.
Quindi alla fine questi stanno... Santo Stefano non è l'unico a beneficiare di quest'acqua, perché quest'acqua parte per Agrigento, circa 200 litri al secondo partono per Agrigento e quindi servono per Agrigento e per altri 18 comuni dell'Agrigentino.
Salvatore Presti è stato sindaco di Santo Stefano dal 1998 al 2008. Gran parte del suo mandato lo ha speso per proteggere la sua acqua. Ancora oggi, sull'argomento, non ha perso l'abitudine di far calcoli.
10 litri al secondo. Per un minuto, che sono 60 secondi, quindi lo moltiplichiamo per 60, sono in un minuto 600 litri d'acqua, in un minuto.
In un'ora fanno 36.000 litri, che se li moltiplichiamo per un anno fanno...
315.360.000 litri d'acqua emunti in un anno. Di questi 315 milioni di litri d'acqua, noi ci chiederemmo quanto ricaverà la comunità di Santo Stefano Quisquina. Il comune, zero.
Cioè,
zero
comune
euro. Non va un euro. Allora noi ci chiederemmo quanto ricaverà la regione siciliana da questa concessione. Alla regione vanno 254,15 secondo il decreto.
Poi ci aggiungiamo 619,75 come concessione governativa, il canone fisso di 5.164 forfettario, l'eccedenza alla produzione fa 35.000 euro, quello che supera i 35 milioni di litri...
Paghi 0,025 lire, perché la legge è ancora in lire, al litro,
che fruttano
3.500 euro circa, quindi il totale fa circa 45.000 euro, a fronte di una produzione di 315.360.000 litri, che sono miliardi di vecchie lire che entrano nelle tasche degli svizzeri della Nestlé.
Una cosa è certa, l'acqua che si imbottiglia in Sicilia allo Stato rende molto poco. Ma nelle altre regioni italiane che succede?
Fino adesso non c'è stato nessun canone.
Cioè attualmente in Calabria non c'è nessun canone da pagare?
Per che cosa, scusa?
Cioè, sulle acque minerali, dico, non ci sono canoni?
C'è una nuova legge, quindi stiamo facendo il regolamento, una commissione per fare il regolamento e l'attuazione di questa legge. La legge regionale 43.
Di che anno?
43. Del 96.
Ma deve telefonare in provincia, non in regione.
Ah, è la provincia che se ne occupa?
Ah, io penso di sì, perché noi in regione non abbiamo niente a che fare.
Pronto?
È la provincia di Trento, buongiorno.
Buongiorno, senta, settore che si occupa della concessione per le acque minerali.
Non saprei chi si occupa, un attimo.
L'unica cosa che abbiamo capito è che le concessioni delle acque minerali, in Italia, sono una giungla inestricabile.
Ciao, bene.
Per venirne a capo, siamo venuti a Milano, nella redazione di Altra Economia. Luca Martinelli è uno tra i giornalisti più esperti del settore.
La cosa più strana di tutte, credo sia il fatto che in gran parte delle regioni d'Italia le aziende non la pagano quest'acqua. Nel senso, ci sono alcune regioni in cui le aziende pagano soltanto un canone per ettaro, superficiale. Altre regioni in cui si paga per l'emunto, cioè per l'acqua che viene estratta dal sottosuolo, che è di più di quella che viene imbottigliata. Alcune regioni invece tassano l'imbigliato. Alcune regioni poi non fanno pagare niente, fanno pagare soltanto un forfè.
Se lo Stato non si interessa di incassare soldi, vuol dire che è un mercato che non vale.
Non è proprio così. Il mercato vale 2,25 miliardi di euro. Dati ufficiali che ci dicono anche che circa 1 miliardo di litri d'acqua vengono esportati, cioè finiscono sugli aerei e vengono venduti in tutto il mondo. È un vanto per le aziende quello di poter dire che negli Stati Uniti d'America, ad esempio, alcune acque italiane di particolare qualità vengono vendute anche a $7 al litro.
Il mercato tira, ma lo Stato non se n'è mai accorto. Non si è accorto, per esempio, che si imbottigliano 12 miliardi di litri l'anno e che gli italiani sono i terzi al mondo per consumo pro capite, dopo Emirati Arabi e Messico. Non è mai esistita una legge nazionale di riferimento e in alcuni casi ci si rifà addirittura a un regio decreto del 1927, epoca in cui l'acqua minerale si beveva esclusivamente nelle terme. La competenza nel 2002 è diventata regionale, ma non è cambiato nulla. Infatti, i canoni di imbottigliamento decisi dalla Conferenza delle Regioni nel 2006 sono rimasti lettera morta e ognuno, così, continua a fare di testa sua. Nel quartiere Parioli a Roma c'è la sede di Mineracqua, l'associazione che rappresenta gli imprenditori del settore. Questo signore con i baffi è Ettore Fortuna e ne ha capo da 20 anni.
Si chiama autonomia regionale, no? E quindi ogni regione attua quella che ritiene essere la propria sfera di autonomia e questo lo ritrova dappertutto.
Se lo Stato ha delegato alle regioni, le regioni non si mettono in moto, non è colpa vostra, insomma.
Beh, scusi, lei mi è andato a sollecitare l'Agenzia delle Entrate per dirmi mi vuoi mettere ulteriori tasse, non credo, no? Non so. Le rispondo con una domanda.
Secondo lei questi canoni sono canoni equi per quello che incassano le aziende?
Sono canoni se facciamo una media sono equi. Ci sono zone dove probabilmente non sono equi, ma mediamente sono equi.
Sulla sbandierata equità qualche dubbio però lo abbiamo. Visto quello che le regioni hanno incassato e continuano ad incassare. Il quadro per buona parte d'Italia è sconfortante. In 11 regioni gli incassi si avvicinano allo zero. In Liguria la regione riceve la modica cifra di 8.000 euro l'anno, tutto compreso. In Calabria nessun canone è mai esistito, benché siano attivi 14 stabilimenti. In Molise il canone è una formalità. La regione, se tutto va bene, porta a casa ogni anno una elemosina, 3.000 euro, soldi che non arrivano neppure a ripagare la benzina di un assessorato che controlla le fonti. Qui siamo in Campania, esattamente in provincia di Caserta, la patria dell'acqua effervescente naturale. Nel giro di una 20 di chilometri troviamo gli stabilimenti di 2 colossi nazionali delle minerali.
Dove la portate quest'acqua?
A Roma.
Roma? Anche più su andate?
Sì, tutta l'Italia.
Tutta Italia?
Volalese, tutta Italia.
Dappertutto, insomma. Qua si lavora tanto?
Sì.
Qual è il momento quanto si lavora di più qua?
All'estate.
L'estate sto piazzale mi sa...
È pieno di cani.
Le cifre di quello che si imbottiglia sono a tanti zeri, miliardi di litri d'acqua che raggiungono ogni parte d'Italia. Le concessioni si sono rinnovate per decenni, ma nelle casse della regione Campania è arrivato sempre poco o nulla.
L'acqua minerale Ferrarelle.
Fino al 2003, la Ferrarelle, quarto gruppo italiano del settore, pagava esclusivamente per la superficie occupata una cifra ridicola rispetto alla sua produzione, 450 euro l'anno. La Lete non arrivava a pagare neppure 60 euro. Finalmente, dopo più di 80 anni, è arrivata una nuova legge regionale che ha rivisto le cose. Ora si pagherà anche su quello che si imbottiglia, 30 centesimi ogni 1000 litri di acqua. Ma è ancora poco o è tanto? Carlo Scarpa insegna economia industriale e politica della concorrenza all'Università di Brescia e con lui facciamo un po' di conti.
Allora, abbiamo qui il prezzo medio di vendita di questa grande impresa che è 157 euro per 1000 litri prodotti, lo dichiarano loro. A fronte di questo, per ogni 1000 litri, lo Stato ottiene 0,3 euro. 157,3, la regione.
30 centesimi.
30 centesimi a fronte di 157 euro che incassano loro. Allora, il prezzo è 157, il costo è 0,3, andiamo a calcolarci la percentuale e la percentuale è questa, a questo punto il dato emerge. 52.233% di margine. È la magia di questo bellissimo mondo delle acque minerali. Sembra un ottimo affare.
Secondo i produttori, però, i profitti alla fine non sarebbero così alti. Si marcerebbe soltanto intorno al 4% del fatturato.
Noi siamo, per definizione, un prodotto povero a basso valore aggiunto. Per l'azienda, la stragrande maggioranza del costo, che arriva al 60-65%, è il costo del contenitore. Plastica, bottiglia, tappo, etichetta. Poi c'è il costo del trasporto. Poi ci sono dei costi commerciali. Chi ce li ha di più, chi ce l'ha di meno, e poi c'è tutto l'ammortamento. Perché vede.
Nei costi commerciali lei forse.
Marketing e spese commerciali.
Soprattutto pubblicità.
La pubblicità anche, certo, fa parte del marketing, no? La pubblicità.
Poi parte, boom, boom, motorino.
No, non lo ferma nessuno! Non lo ferma nessuno! Datelo!
2 contro 1!
Datelo solo, può anche tirare, datelo. Può anche tirare!
Il rigore, datelo al centro, Pagliarella! Ecco! Grazie, grazie a Dio, sono tifoso del Napoli, grazie a Dio, sono tifoso del Napoli.
I soldi per la pubblicità si trovano sempre e sono cifre che pesano. La Lete, per sponsorizzare il Napoli, spende 5 milioni di euro a stagione. La Ferrarelle, bilancio alla mano, per il suo marketing riesce a fare anche di più.
Questi hanno un terzo del fatturato che va in pubblicità e promozione, un terzo, sono 57 milioni di euro in pubblicità.
Esiste un altro processo industriale dove si riversano tanti soldi in pubblicità?
No, in proporzione al fatturato credo proprio di no. Credo che neanche altre imprese alimentari possono permettersi di spendere un terzo del fatturato in pubblicità. Non esiste.
Già nel 2005 si è stimato che le aziende produttrici di acque minerali hanno riversato circa 400 milioni di euro in operazioni di marketing. A spenderci di più, manco a dirlo, sono gli 8 gruppi industriali più importanti che hanno avuto in dote gran parte dell'acqua delle nostre fonti.
L'acqua lì, se non c'è uno che va a fare uno stabilimento e la estrae, la capta, l'acqua lì è inutilizzabile, dov'è? Sarà 100 metri, 200 metri.
Ma come col petrolio, cioè, c'è gente che cerca il petrolio, ci sono aziende...
Incentiviamo, voi perché lei non si mette a fare uno stabilimento di acqua minerale? Si fa dare una concessione, fa uno stabilimento, investe 50-60 milioni di euro, in fondo non è una grande cifra, e si mette sul mercato a venderla.
Noi no. Noi non possiamo, ma nell'affare delle acque minerali gli imprenditori che ci si vogliono tuffare non mancano. Il molisano Camillo Colella, per esempio, è uno di questi. Uno che l'acqua minerale, fino a qualche anno fa, la beveva soltanto e ora la vende. Le cose sono andate così bene che adesso il signor Colella viaggia in elicottero.
Maggiormente, sì, per andare fuori e per tornare pure a casa, perché c'è comunque una famiglia.
Quanto costa un attrezzo del genere? Così?
Costa 5 milioni più IVA, più o meno.
5 milioni di euro?
Sì, è un annetto per averlo più o meno.
Imprenditore edile, immobiliarista, proprietario da poco di una miniera d'oro in Piemonte, Colella sa fiutare sempre l'affare e così ha cominciato a imbottigliare acqua in Molise con la Castellina a Castel Pizzuto in provincia di Isernia. Lo stabilimento ora però è sotto sequestro. Colella è stato rinviato a giudizio con un capo di imputazione preciso.
Furto d'acqua.
Assurdo. Imprenditore Colella
avrebbe prelevato acqua dalla sorgente comunale spostando un tubo.
Questa è la situazione in cui si è venuto a trovare il nostro comune alla fine dell'anno 2007. È rimasto completamente a secco, poiché dalle sorgenti che alimentavano l'acquedotto comunale non usciva più acqua. Lo stabilimento continuava a produrre, sì, non ci risulta che abbia avuto problemi, tant'è che i tir della Castellina scendevano verso Isernia e le autobotti, Protezione Civile e Vigili del Fuoco, salivano a rifornire i cittadini di Castel Pizzuto.
Il comune non ha nessuna competenza sulle acque, quindi non si può dire che l'acqua è del comune, l'acqua è dello Stato, del demanio che è delegato alla regione allo sfruttamento previa autorizzazione e concessione, cose che noi abbiamo.
In attesa di capire di chi è questa benedetta acqua, Colella non si è perso d'animo e dal Molise è volato in Abruzzo. Da 2 anni è diventato proprietario di uno dei marchi più importanti in Italia, l'Acqua Santa Croce. Colella ha acquisito il 100% del pacchetto azionario della società. In 2 anni ha ripianato i debiti e ora ha cominciato a macinare utili. L'acqua c'è e gli affari vanno bene, ma non è l'unico da queste parti. In Abruzzo c'è chi imbottiglia da più tempo, è il caso della Guizza del gruppo San Benedetto. Questo è il grande stabilimento di Topoli in provincia di Pescara. Qui l'azienda, con l'acqua minerale, ci fa anche le bibite. Il dottor Faieta, in regione, si occupa di cave e torbiere e per quello che può anche di acqua minerale.
In Abruzzo, abbiamo questa legge nazionale e regionale che è la 15 del 2002.
Intanto quanto pagano quelli? La Guizza o la Santa Croce?
Che pagano tutti uguali.
Ma quanto?
È passato dal 2005 al 2000, ecco questo qua.
A quanto pare l'Abruzzo agli imprenditori è sempre convenuto, visto che la San Benedetto e la Santa Croce hanno pagato a testa neppure 3.000 euro l'anno a forfè, cioè tutto compreso, chiavi in mano.
Questa legge così.
Ma se andiamo a leggere la legge regionale ci accorgiamo che le cose non dovevano andare così. Si parla infatti di canone proporzionale.
Forse qui c'è stato fatto un errore
a monte.
Errore materiale, perché il diritto proporzionale non può essere fisso. Quindi è mancato il proporzionale, perché quando si parla di diritto proporzionale uno immagina che sia proporzionale a qualche cosa.
E qui invece si parla proporzionale?
È forfettario, questo è un diritto forfettario, non è un diritto proporzionale.
Dal 2002 nessuno ha voluto mai modificare una virgola, stabilendo una cifra proporzionale.
Sull'emunto o sull'imbottigliato.
Le cose si sono sempre perse per strada e la regione ha perso soprattutto denaro. Ma per colpa di chi?
Ci sono stati dei problemi.
E chi ha fatto questi problemi?
Di vario genere, amministratori e non amministratori, cioè anche locali.
Il 9 gennaio 2010 il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha provveduto a modificare l'articolo 33 della legge numero 15 del 2002, stabilendo finalmente che le aziende dovranno pagare 1 euro per ogni 1.000 litri di acqua captata. Sembrava fatta, ma neppure il tempo di vedere pubblicata la modifica della legge che tutto è stato rinviato di 6 mesi. Le aziende ricadenti nel cratere del terremoto, come tutti sanno, a causa del sisma, beneficiano della sospensione delle tasse. Per la Guizza San Benedetto, l'azienda che imbottiglia di più in Abruzzo, la regione è andata oltre, azzerando completamente il canone per i prossimi 6 mesi. Alfredo Castiglione è l'assessore regionale allo sviluppo economico e insieme alla sua maggioranza di centrodestra ha votato il provvedimento.
Questo emendamento, che poi è passato in consiglio a firma della maggioranza, non ha avuto assolutamente nessun controemendamento dal centrosinistra, non si è opposto, né ai 6 mesi né...
Ma tutti d'accordo? Questi 6 mesi qui sono un regalo?
abbiamo dato una ulteriore, ecco, ulteriore.
Avete fatto questo regalo alla Guizza pure?
Ma la Guizza, se intervista la Guizza, dice, ma non è un regalo, altri, anzi.
E che cosa vogliono?
Lo vuole che la tassa viene esclusa, viene ritirata usando i dipendenti come scudi umani, dicendo noi ci diamo e ce l'andiamo, perché paghiamo questa tassa.
La tassa sulle acque minerali in Veneto invece è arrivata prima che altrove. Il canone è il più alto d'Italia, si pagano 3 euro per 1000 litri di acqua imbottigliata. E il Veneto non è una regione dove si imbottiglia poco, qui vengono pompati quasi 6 miliardi di litri di acqua minerale l'anno.
Qui è successa una cosa strana in Veneto, cioè che Lega, Comunisti Italiani, PD, casomai anche UDC, hanno detto... Cioè tutti avete votato per l'aumento del canone di concessione sulle acque minerali, no?
Sì, ogni tanto, c'è qualcosa di intelligente che ci unisce ogni tanto?
Anche perché qui si tratta di soldi, no?
No. Dobbiamo per forza litigare sempre, se su una cosa siamo tutti concordi è giusto votarla.
Chi imbottiglia in Veneto deve pagare dal 2007 3 euro ogni 1000 litri di acqua. Nicola Talmi, consigliere regionale dei Comunisti Italiani, è tra quelli che più ha spinto verso questa decisione. Le aziende del settore non l'hanno presa bene.
Minacciano cose assurde, delocalizzeremo le nostre imprese. Ora è difficile delocalizzare una fonte di acqua minerale, no? E infatti li abbiamo invitati a comprarsi dei tubi molto lunghi, ci sono un po' offesi per questa nostra battuta, perché non è che puoi delocalizzare in Romania la fonte San Benedetto di Scorzè, ovviamente, no? E dicono che vogliono licenziare i dipendenti perché il Veneto è fuori mercato, perché le altre regioni fanno pagare meno. Per non parlare della plastica, questi signori pagano pochissimo l'acqua che poi imbottigliano e la plastica poi dobbiamo smaltirla noi. Quindi se noi facciamo un po' di conti ci accorgeremo che anche solo una regione dai soldi che prende dall'acqua ne spende altrettanti o forse ma anche molti di più per smaltire le bottiglie in plastica che questi signori distribuiscono.
Brio Blu, questa? Lauretana, questa è? Guizza, San Benedetto, Nestlé, Ferrarelle, Uliveto, Recoaro.
Quasi tutta l'acqua che si consuma in Italia finisce in bottiglie di plastica. Ogni bottiglia pesa mediamente 35 grammi. Il vetro si usa pochissimo perché non conviene alle aziende. Così ogni anno si immettono sul mercato circa 400.000 tonnellate di contenitori in PET, la plastica utilizzata per l'acqua minerale e per tutte le bevande. E come riempire ogni volta lo stadio di San Siro con una montagna di bottiglie alta 190 metri. Paolo Contò è il direttore tecnico del Consorzio Priula, che in Veneto gestisce il ciclo dei rifiuti di 24 comuni, con punte di raccolta differenziata che arrivano fino all'80%. A lui chiediamo chi è che paga i costi dello smaltimento della plastica.
Teoricamente a carico dei produttori, secondo il sistema normativo che si poggia sul sistema CONAI italiano.
Cioè significa che la legge dice...
Chi produce un imballaggio, quando lo immette nel mercato, già paga il costo, dovrebbe pagare il costo di smaltimento.
Questo è il testo unico?
Sì, testo unico ambientale vigente. Articolo 221, obblighi di produttori e utilizzatori, i produttori sono responsabili della corretta gestione degli imballaggi. In realtà l'importo che i comuni che gestiscono la raccolta dei rifiuti ricevono per la gestione di questi rifiuti, di imballaggio, che sono bottiglie in particolare, è coperto solo per il 33%, un terzo.
Il resto?
Il resto viene messo in bolletta dei cittadini che quindi vanno a coprire il costo residuo.
Cioè praticamente il costo che ricade sulla collettività, che dovrebbe essere invece sostenuto dalle aziende, più o meno?
Beh, a livello italiano, sulla base dei consumi di questo tipo, si attesta a circa 200 milioni di euro l'anno. Il costo a carico della collettività non coperto dai contributi, anche facendo la raccolta differenziata spinta bene come prevede la legge, come nel nostro caso. Questa è la situazione attuale.
Siamo in mezzo ad un castagneto bellissimo nel cuore dell'Appennino tosco-emiliano, nel territorio del comune di Granaglione, provincia di Bologna. E a Granaglione hanno un'acqua talmente buona che la potresti imbottigliare.
L'acqua viene fuori proprio da lì, da dietro.
Sì, a questo... quindi non bisogna neanche fare un pozzo.
No, assolutamente, viene fuori da questa montagna che è quasi perpendicolare.
E getta sempre? Dopo,
getta in continuazione.
L'estate anche?
L'estate, circa 10 litri, dagli 8-10 litri in massima magra. Adesso possiamo vedere dentro, ci sono 5 bocche.
Questa qua, ogni volta che viene l'ASL a controllare, è batteriologicamente in equilibrio.
Sì.
No? Allora, qual è la ragione? Questa zona qui è la zona del quarzo della Porretta. È una zona con sabbie quarzifere naturali. Guarda, questo è un pezzo di sasso che c'è qui.
Quarzifere. Sono questi che filtrano l'acqua.
Esatto.
Quindi voi a quest'acqua non gli fate niente, né i carboniattivi, neanche i raggi UVA.
Assolutamente no.
Il cloro?
Nemmeno.
Così come esce, così arriva nei tubi.
Zero. C'è da dire che poca distanza in linea d'aria c'è un'acqua che si chiama Acqua Silva,
a Pracchia.
Una società che imbottiglia acqua minerale.
Sì.
Da quest'altra parte c'è il Cimone, insomma
è una zona buona per l'acqua. Sì, proprio per questa capacità di filtraggio che hanno queste rocce.
Dalla parte di là non c'è Lentula?
Esatto.
C'è
pure Lentula.
C'è quella dell'Entula.
È tutto su questo crinale.
Siete circondati da società che fanno acqua imbottigliata.
Esatto. Con sorgenti molto meno rischi, esatto. di
quindi perché
di
no
portata.
E noi circondati da esperienze tipo Silva, Lentula eccetera dovevamo pensare che questa che è ritenuta migliore delle altre non venisse imbottigliata
e chi ci siete voi non la imbottigliano e si arriva nei
finché c'è una giunta così.
A Granaglione, sindaco e giunta, 9 anni fa, hanno rifiutato di consegnare l'acquedotto alla società ERA S.p.A., che oggi serve tutta l'Emilia Romagna. L'acqua buona, filtrata da queste bellissime montagne, la porta il comune nelle case del paese. Dopo 9 anni di battaglie legali tra sentenza del TAR, del Consiglio di Stato e della Cassazione, il comune di Granaglione ha vinto e può continuare a gestire il servizio in proprio, cosa che il sindaco Giuseppe Nanni ha fatto bene e con le bollette più basse di tutta la provincia.
Abbiamo un'acqua buona, perché dobbiamo darla a qualcun altro? Non chiediamo nulla, non chiediamo aiuti. Se chiedessimo un euro di aiuti, allora potrebbe pensare, ma perché buttare via dei soldi pubblici? Non chiediamo niente, chiediamo di essere lasciati in pace, di poter continuare a gestire i nostri acquedotti. I nostri cittadini non vanno a comprare al supermercato l'acqua minerale, anche questa è economia.
Preoccupati per il decreto appena approvato in Parlamento, a Granaglione i consiglieri comunali tutti hanno votato un ordine del giorno di condanna.
Premesso che l'acqua e l'aria è un diritto fondamentale, universale e primogeneo e che a nessun essere umano può essere negata. Visto che tale legge azzera tutto ciò per cui questo comune si è battuto in questi anni a difesa dell'acqua. Questo comune si impegnerà fin da subito a lottare, come sempre, per la difesa dell'acqua, mettendosi in rete con tutti coloro che condividono queste necessità.
Anche ad Aprilia, in provincia di Latina, a pochi chilometri da Roma, i comitati contro la privatizzazione della gestione dell'acqua hanno vinto. Dopo 5 anni che 7.000 cittadini si sono rifiutati di pagare le bollette al nuovo gestore.
Non riconoscono Acqua Latina,
sì.
Dicono che hanno il contratto con il comune,
come era un tempo,
e versano regolarmente le fatture al comune.
Come hanno fatto a vincere? Ce lo racconta Alberto De Monaco, il capo del comitato.
Ci siamo accorti che erano state esautorate tante competenze che spettavano agli enti locali. E quando diciamo ente locale noi diamo consigli comunali.
Per legge il contratto di servizio con il nuovo gestore doveva essere approvato con delibera dal Consiglio Comunale di Aprilia. Alberto De Monaco scopre che il Comune di Aprilia non l'ha fatto e oggi il Consiglio di Stato gli dà ragione.
Qual è la conseguenza? Che vuol dire che oggi Acqua Latina sta gestendo in via illegittima
l'acqua ad Aprilia.
Acqua ad Aprilia, ma è evidente perché senza un contratto di servizio legittimato attraverso una delibera di Consiglio Comunale, anzi la nostra dice che non lo approva, come si fa ad andare avanti?
Quindi a questo punto, diciamo,
il comune si deve muovere.
Il comune potrebbe uscire dalla... potrebbe riprendersi l'acqua.
Noi diciamo che il comune si deve riprendere l'acqua, perché altrimenti è come non eseguire questa sentenza.
A Milano, nella redazione di Famiglia Cristiana, lavora Giuseppe Altamore. È uno dei massimi esperti di privatizzazione della gestione dell'acqua, a cui ha dedicato tra l'altro diversi libri. A lui chiediamo... Quando si è aperto il mercato della gestione dell'acqua, in Italia sono state fatte delle vere gare, trasparenti, oppure le grandi compagnie hanno fatto cartello e si sono spartiti il mercato?
Finora si sono spartiti il mercato, tant'è vero che è intervenuto pure l'autorità antitrust che ha sanzionato Acea e Suez Lionesse Desault per gli accordi che erano stati fatti, soprattutto in Toscana, lungo la dorsale tirrenica, in violazione della legge appunto sulla concentrazione dei gruppi industriali.
E che è successo dopo questa? Si sono subito aperti, hanno dovuto interrompere le concessioni o sono rimasti lì?
No, sono rimasti lì, hanno avuto una pesante sanzione e quindi stanno pagando una multa, anche se la vicenda è ancora aperta perché l'autorità antitrust ha combinato questa multa, poi c'è il ricorso al TAR, il Consiglio di Stato, sono cose abbastanza lunghe, però dal punto di vista politico è significativo.
Ci segnala che c'è un problema.
Ci segnala che c'è un problema. Guardando agli accordi che si sono formulati in Italia, che si sono messi in campo in Italia a partire soprattutto dal 1999, ecco che si sviluppano tutte queste gare. Sono gare pubbliche, per carità, ma come dire, già in qualche modo preordinate.
Da che cosa si capisce che sono preordinate?
Sono preordinate perché alla fine c'è un solo concorrente.
E che gara è?
Bisogna chiarire una cosa, che non è facile questo, come dire, il business dell'acqua non è così liscio come si potrebbe immaginare, tant'è vero che alcune gare in Italia sono andate deserte, quindi diciamo che questi primi approcci sono preparatori di un qualche cosa che si sarebbe sviluppato nel futuro, e quando ci stiamo arrivando, adesso con la legge che è stata appena varata dal Parlamento, che obbliga i comuni a mettere a gara entro il 2015 i propri acquedotti che sono confluiti nel corso degli anni all'interno di società per azioni controllate interamente dagli enti locali.
La cosa che mi colpisce di più del decreto 135 è che impone per legge a tutti i gestori pubblici, in Italia sono la maggioranza, il 51%, di mettere a gara il servizio anche se lo svolgono bene, magari senza aumentare le tariffe. Allora sono andato a trovare Raffaele Fitto, che è il ministro per gli affari regionali, è lui che dovrà discutere poi con le regioni l'applicazione del regolamento della legge, e gli ho chiesto: Ministro, perché imporre anche al pubblico virtuoso di mettere a gara il servizio con il rischio che poi arriva una multinazionale e finisce come ad Agrigento o ad Arezzo?
Se un'azienda pubblica ha le carte in regola per poter gestire in modo efficiente il sistema, penso che sia giusto che continui a farlo. Come? Partecipando ad una gara e vincendo una gara, non avendo un'assegnazione diretta.
Facciamo ad esempio Milano, no? Che è una delle cose che noi siamo andati a vedere. Hanno un servizio straordinario, le tariffe più basse d'Italia, gli investimenti più alti d'Italia, riescono a fornire un'acqua buona, perché costringere il Comune di Milano a mettere a gara un servizio per il quale finalmente i cittadini possono dire siamo contenti, no? Non è un modo per mettere sotto schiaffo anche il pubblico che funziona?
No, assolutamente, perché prima cosa noi non possiamo normare un settore limitandolo ad alcune aree.
Ma sono vaste?
Sono vaste, ma nella maggioranza le assicuro che sugli oltre 90 ATO la stragrande maggioranza hanno una situazione differente. Il tema delle perdite dell'acqua, del costo della tariffa, l'utilizzo e la gestione di queste società di fatto poi in molti casi diventano anche un luogo dove collocare il personale politico.
No, ma dico, uno prende l'esempio positivo del pubblico, chiaro, lo fa diventare regola, no?
È chiaro,
ma questo dove non, il pubblico non funziona sia sull'acqua che sulla politica, sui servizi.
Ma questo non c'è dubbio che potrà accadere anche con questa riforma.
Quindi lei dice che succederà quando a un certo punto, facciamo un esempio concreto, Milano dovrà mettere a gara, il Comune di Milano, il servizio idrico, e se lo vince Metropolitana Milanese potrà continuare a gestirlo tutto pubblico?
E per quale motivo no?
No, questo è importante, saperlo.
Cioè, la società pubblica partecipa alla gara.
Non c'è nel decreto 135 addirittura un tetto alla partecipazione del pubblico del 30%?
No, ma il pubblico partecipa regolarmente, se è nelle condizioni di poter vincere la gara partecipa regolarmente, assolutamente.
Ma quando la vince la può gestire tutta da solo?
La gestisce con una gestione interna, chiaramente, che prevede anche la partecipazione del privato, questo è evidente.
Cioè, allora non è più possibile, ad esempio, metropolitane milanese al 100% pubblico, scusi.
Ma questo dipende anche dalle modalità con le quali si partecipa alla gara. Io le dico una cosa di più su questo, che anche laddove la gestione pubblica o privata non ha funzionato, è proprio per la mancanza di regole.
Perché voi avete inserito col decreto 135 anche delle regole che costringono il privato a essere migliore di quello che è stato finora?
Ma non c'è dubbio, all'interno del decreto ci sono tutte le condizioni per la partecipazione e per le modalità di gestione. Manca lo strumento di regolazione, cioè uno strumento che intervenga rispetto alla verifica del funzionamento delle tariffe. Sì. E questo è un dibattito aperto. Che dovremo inserirlo nei prossimi mesi.
Senta, non ha paura che possa nascere un grosso contenzioso con le regioni? Per esempio, la regione Lombardia l'anno scorso, nel 2009, ha fatto una sua legge regionale proprio che prevede il fatto che i comuni possano mantenere la gestione dell'acqua. Guardi, tutti questi comuni saranno costretti anche loro ad andare a gara, no?
Lei parla con il ministro dei rapporti con le regioni, che ha il compito talvolta ingrato con la modifica del titolo quinto della Costituzione a intervenire su tutte quelle leggi regionali. Per quanto riguarda il tema specifico, io ritengo di no, e l'obiettivo che noi abbiamo è quello che nella conferenza Stato-Regioni, che si riunirà nei prossimi giorni, ci possa essere un confronto, prima tecnico e poi politico, sul regolamento per intervenire su questi strumenti.
Adesso mi vorrei che lei parlasse con i comitati dei cittadini che sta privatizzazione della gestione dell'acqua l'hanno vissuta. No, ma parliamoci un altro po', diciamogli una cosetta in più, perché li sono avvelenati, hanno visto le tariffe andare alle stelle e gli investimenti diminuire. Allora, questi, tutti quelli, e sono tantissimi, e stanno aumentando, che vogliono uscire addirittura ai comuni, vogliono riprendersi gli acquedotti, che cosa gli diciamo?
I comitati dei cittadini che oggi portano la loro lamentele, le portano sulla base del sistema esistente. Quindi la critica non può essere una critica all'impianto che noi stiamo costruendo per il futuro.
Siccome spinge molto verso la privatizzazione della gestione dell'acqua.
Spinge verso un sistema competitivo.
Ma costringe per esempio quello del pubblico che funziona a stressarsi perché si stresseranno a Milano. No. Non pensi che metterà a gara su tutti i problemi che c'ha la Moratti? C'è una cosa che funziona, no?
Ma non è così. Ma perché si devono stressare se invece noi con questo sistema andremo esattamente nella direzione di rendere ancora più efficiente il sistema? Questo è un sistema col quale il pubblico efficiente continuerà esserlo anche con sollecitazioni ulteriori e positive. Il privato inefficiente dovrà adeguarsi e complessivamente il sistema avrà una migliore e maggiore competitività con un servizio più efficiente nei confronti del cittadino. L'obiettivo è questo.
Staremo a vedere poi concretamente che cosa succederà quando città grandi come Milano e insieme ad essa tutto il sistema pubblico di regioni come la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia dovranno mettere a gara fra un po' di anni il loro servizio idrico.